Bollettino medico MP3, mese di febbraio 2012 numero 1, periodico di informazione e aggiornamento medico scientifico in MP3, a cura del segretariato Giovani Medici disponibile nel sito www.giovanemedico.it.
Le staminali possono curare la maculopatia degenerativa. È stato appena pubblicato sull'autorevole rivista The Lancet uno studio statunitense che dimostra l'efficacia della terapia con cellule staminali nella maculopatia degenerativa. In due donne, una giovane adulta ed una anziana, le cellule staminali ricavate da embrioni umani sono state trapiantate a livello della retina. A 4 mesi di distanza dal trapianto è stato rilevato un significativo miglioramento della vista, in assenza di rigetto. Si tratta della prima e più importante applicazione della scoperta delle staminali embrionali sugli esseri umani.
Dal Giappone vaccino in formulazione transdermica validata su uomo. Il gruppo di Osaka che aveva messo a punto e sperimentato sull'animale il metodo della vaccinazione transcutanea tramite cerotto idrogel ha appena dimostrato che tale metodica funziona anche sull'uomo. Lo studio, pubblicato nel numero di gennaio di Vaccine, dimostra come un vaccino in formulazione di gel contenente 2 mg di tossoide tetanico e 2 mg di tossoide difterico applicato per 24 ore sia in grado di produrre un'efficace risposta vaccinale, con un titolo anticorpale che si mantiene elevato per almeno un anno, in assenza di significativi eventi avversi locali o sistemici.
Novità per la dermatite atopica in pediatria. Negli Stati Uniti è stata sperimentata con successo una terapia non steroidea per la dermatite atopica in età pediatrica. In considerazione delle nuove ipotesi sulla patogenesi della dermatite atopica, basate su un deficit di barriera dovuto alla carenza di alcuni lipidi strutturali, è stata sperimentata un'emulsione riparatrice della barriera cutanea a base di lipidi fisiologici, ceramidi, colesterolo, acidi grassi liberi, applicata su 59 pazienti con patologia di grado lieve moderato, dai 3 mesi ai 16 anni di età. Dopo 3 settimane di trattamento in monoterapia o in associazione con un altro trattamento topico, il successo clinico è stato ottenuto nel 58% dei soggetti. Il prurito si è ridotto marcatamente, indipendentemente dalla severità iniziale del disturbo.
Utile terapia anti-osteoporosi in caso di trattamento con inibitori dell'aromatasi. L'ESCEO, European Society for Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Group ha costituito un gruppo di lavoro che ha portato all'emissione di raccomandazione in merito alla prevenzione delle fratture ossee nelle donne in postmenopausa in terapia con inibitori dell'aromatasi. Il gruppo di lavoro, dopo un'attenta valutazione dell'opinione degli esperti e delle raccomandazioni emesse dalle diverse organizzazioni internazionali, ha confermato gli effetti negativi a livello scheletrico di tutti gli inibitori dell'aromatasi, attuali trattamenti standard per il cancro mammario positivo al recettore ormonale, i quali producono una perdita di tessuto osseo e un aumentato rischio di fratture da fragilità. Il documento raccomanda in primo luogo che tutte le donne trattate con inibitori dell'aromatasi siano sottoposte a una valutazione del rischio di fratture. Oltre ad alcune raccomandazioni generali, si consiglia di somministrare 4 mg di acido zoledronico per via endovenosa ogni 6 mesi, di enosumab sottocute o bisfosfonati orali per l'intero periodo di trattamento a tutte le donne con osteoporosi, alle donne di età superiore a 75 anni qualunque sia la loro densità minerale ossea e alle pazienti con T-score inferiore a meno 1,5 e almeno un fattore di rischio clinico oppure con T-score inferiore a meno 1 e almeno 2 fattori di rischio. In alternativa le terapie possono essere prese in considerazione quando l'algoritmo FRAX indica che la probabilità per un paziente di andare incontro a frattura d'anca o di altri siti ossei nei successivi 10 anni è almeno del 3%.
Da un classico farmaco antitumorale potrebbe arrivare la prima vera terapia anti-Alzheimer. Un gruppo di ricercatori statunitensi ha scoperto che il Bexarotene, un farmaco antitumorale approvato da oltre 10 anni, è in grado di ridurre rapidamente i sintomi dell'Alzheimer nei topi da laboratorio. La ricerca, condotta dagli scienziati della casa Western Reserve University School of Medicine, guidati da Gary Landreth, è stata pubblicata su Science. Nel 2008 il team di scienziati aveva scoperto che la polipoproteina E, ApoE, regola l'accumulo dei depositi di proteina beta-amiloide a livello dei tessuti cerebrali. Nel nuovo studio i ricercatori hanno testato l'efficacia di mexarotene per aumentare l'espressione di APOE e quindi potenziare l'attività di degradazione delle placche tipiche della patologia. Infatti, come spiegato dagli esperti, il farmaco stimola i recettori dei retinoidi XRXR che controllano la quantità di APOE prodotta. Dalla ricerca è emerso che entro 6 ore dalla somministrazione del medicinale i livelli di beta-amiloide si riducono del 25% e l'effetto si mantiene per un periodo di 3 giorni. Inoltre, entro 72 ore dal trattamento, il farmaco ha eliminato più del 50% delle placche amiloidi nel cervello degli animali. Secondo gli esperti, l'aumento dei livelli di APOE nel cervello può rappresentare una strategia terapeutica efficace per eliminare le sostanze associate ai disturbi di memoria e cognitivi legati all'Alzheimer. Comunque, questo farmaco funziona abbastanza bene nei modelli murini della malattia. Prossimo obiettivo è quello di verificare se agisce in modo simile negli esseri umani. Attualmente, Bexarotene è utilizzato nel trattamento delle manifestazioni cutanee visibili nei pazienti con linfoma cutaneo a cellule T, CTCL, un raro tipo di linfoma, tumore del tessuto linfatico, che si manifesta con la crescita a livello cutaneo di un tipo particolare di globuli bianchi, cellule T. Bexarotene è un agente antitumorale appartenente al gruppo dei retinoidi, sostanze derivate dalla vitamina A. L'esatto meccanismo d'azione di Bexarotene nel CTCL non è noto. Statine efficaci nella prevenzione cardiovascolari senza differenze di genere. Le statine sono efficaci nelle donne come negli uomini nel ridurre gli eventi cardiovascolari e la mortalità dovuta a una qualunque causa e pertanto andrebbero usate in tutti i pazienti nei quali sono indicate, senza distinzione di sesso. È questa la conclusione di un'ampia meta-analisi di 18 studi, su un totale di oltre 140.000 pazienti, che campeggia sull'home page dell'ultimo numero del Journal of the American College of Cardiology.
Il consumo di omega 3 riduce il rischio di ictus nelle anziane. Le donne anziane che consumano regolarmente alimenti fonte di omega 3, acidi grassi poliinsaturi a lunga catena, riducono in modo consistente il rischio di ictus. Al contrario, il rischio aumenta con un'assunzione prolungata di colesterolo dietetico. Il dato proviene da un ampio studio effettuato da Susanna C. Larsson del Karolinska Institutet di Stoccolma, Svezia, e collaboratori, su 34.670 donne, età 49-83 anni, senza malattie cardiovascolari, alle quali era stato fatto compilare un questionario, nel 1997, relativo alla frequenza dell'alimentazione. Per calcolare i rischi relativi, si sono usati modelli di regressione di Cox. A un follow-up medio di 10,4 anni, si sono accertati 1.680 eventi ictali, compresi 1.310 infarti cerebrali, 233 ictus emorragici e 137 ictus non specificati. Dopo aggiustamento per altri fattori di rischio, l'assunzione di acidi grassi poliinsaturi a lunga catena è risultata inversamente proporzionale al rischio di ictus complessivo. In particolare il rischio relativo di ictus totale di è il quintile superiore di assunzione di omega 3 rispetto a quello inferiore si è attestato a 0,84. Il colesterolo dietetico, invece, si è associato positivamente con il rischio di ictus totale 1,20 e di infarto cerebrale 1,29. Non si sono infine rilevate associazioni con l'ictus in relazione all'assunzione di grassi totali, saturi, monoinsaturi, poliinsaturi, acido alfa-linolenico e omega 6.
PSA. Un esame sotto accusa. A rivelarlo è uno studio della Washington University School of Medicine. I dati, pubblicati sul Journal of the National Cancer Institute. Analizzando i dati relativi ad un periodo di 10-13 anni, di circa 76.000 uomini con età compresa tra i 55 e i 70 anni, i ricercatori hanno individuato il 12% di casi di tumore in più negli uomini che si sottopongono annualmente agli esami, rispetto a quelli che invece hanno effettuato le verifiche diagnostiche solo alla comparsa dei primi sintomi. Il motivo quindi dell'inutilità risiederebbe, secondo Gerald Andriole, coordinatrice dello studio, nel fatto che la grande maggioranza dei tumori che abbiamo trovato sono a crescita lenta e difficilmente sono mortali. Infatti la differenza di mortalità tra i due gruppi oggetto dello studio non è significativa.